programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Eccoci qua!
Pronti!
Pronti come ogni sera tra le 19 e le 20 con Cagliari Social Radio in versione extra live.
È in versione del martedì con replica subito il mercoledì mattina dopo Buongiorno Cagliari. Buona serata da Sergio Benoni
e da Andrea Prost dall'altra parte del vetro. Come ogni martedì parliamo di conoscenza, di temi legati in qualche modo alla cultura e oggi abbiamo una puntata davvero molto ricca perché apriamo salutando un amico che è venuto qua in radio a registrare dei trailer. Per la prima volta si fanno dei trailer teatrali a Radio X e l'idea è scaturita dall'incontro del sottoscritto con Gianluca Medas, che saluto. Ciao Gianluca.
Ciao Gianluca, tutti. Benvenuto. Allora, ogni tanto Gianluca viene a trovarci, ci aggiorna sulla sua attività.
Si sta per partire con la nuova rassegna di spettacoli, Gianluca.
Sì, parte Distopie, famiglia d'arte, 19° anno, proponiamo delle cose molto, a mio parere, molto interessanti.
Quindi spettacoli che si svolgeranno per quanto riguarda Cagliari nella chiesa monumentale di Santa Chiara, sì. Quindi a due passi da Piazza Ienne, il primo spettacolo in programma per venerdì. Ne saprete di più ascoltando i trailer di cui abbiamo parlato prima, perché sì, per ogni spettacolo, che poi sono tue produzioni,
sì,
abbiamo preparato dei trailer di 2-3 minuti in cui tu fai un estratto dello spettacolo, lo mandiamo come una pillola nella programmazione di Radio X. Idea carina, mi sembra.
Sì,
no?
Molto carina, mi sono divertito molto, anzi grazie per averci ospitato.
E noi siamo sempre aperti quando ci sono idee originali e nuove, siamo sempre aperti e soprattutto quando a proporcelo sono persone brave come te. Senti, brevissimamente dacci la locandina di questa rassegna.
Allora vi dirò gli spettacoli della rassegna di Cagliari, perché poi noi abbiamo un segmento a Guasila, ma è tutto un altro percorso, compresi quelli di Cagliari. Allora cominciamo con Ecce Homo, un titolo nicciano, per uno spettacolo tratto da 1984 di Orwell, dove raccontiamo un po', cerchiamo di raccontare la realtà di oggi attraverso gli occhi di Orwell. Naturalmente tutto è ambientato, immaginati che abbiamo sostituito alcune cose, le abbiamo chiamate anziché il partito, il sistema, la rete, anziché lui, anziché scrivere in un quaderno, scrive sul web, scrive su Twitter, per cui è tutta una cosa.
Vabbè, un Orwell nell'era del web, sì, è già molto inquietante, immagino.
Assolutamente sì, assolutamente sì, poi è veramente bello, io vi invito a vederlo il 22 a Cagliari, il 22 di novembre ore 21 nella chiesa di Santa Chiara.
Ecco, secondo spettacolo invece?
Il secondo spettacolo invece è uno spettacolo mio, scritto completamente da me, Angeli, e tratta di una vicenda vista con occhi differenti, gli occhi della stampa che descrive quello che non vede e gli occhi invece di questi due balordi, due ragazzini molto piccoli che fanno una rapina che va male naturalmente, e i giornalisti senza vedere, senza sapere, descrivono questi due come due delinquenti, invece questi due delinquenti sono due balordi, due ragazzini. Il titolo dello spettacolo Angeli racconta di questa distopia, di questa discrasia tra ciò che vede la stampa e ciò che è la realtà.
Si svolgerà questo il sempre di venerdì, sempre Santa Chiara, la data il 6, sì, 6 dicembre. Ultimo spettacolo?
L'ultimo spettacolo è tratto da V for Vendetta, La congiura delle polveri. Praticamente la ricostruiamo pezzetto per pezzetto, fu una lotta molto forte, viene soltanto citata dalla Moore questa congiura delle polveri, noi invece ci concentriamo proprio sulla congiura delle polveri.
Quindi dopo la versione cinematografica di questa famosa graphic novel, adesso arriva la versione teatrale.
Sì, la versione narrata, molto potente, con queste musiche bellissime di Andrea Congia e Walter De Muru e di Francesco Medas, che è mio nipote, e poi il chitarrista, l'arpista Moretti, bravissimo.
Bene, allora siamo molto curiosi a questo punto di ascoltare il trailer, ma lo ascolteremo soltanto
in coda di trasmissione, sì, quindi coda. Vi costringiamo, esatto, come fanno proprio quei becceri della televisione, a stare attaccati a Radio X fino alla fine per sentire il trailer del primo spettacolo.
Quindi giusto qualche istante prima delle 8, tanto per intenderci.
Esattamente. Bene. Noi salutiamo Gianluca a questo punto.
Sì, grazie Gianluca. Allora, appuntamento a Santa Chiara, saremo tutti lì a vederti e anche a sostenerti attraverso Radio X. E nel frattempo, Sergio, che dici? Mandiamo la prima oppure.
Siccome abbiamo molte cose di cui parlare, io andrei subito al secondo argomento della puntata. Il secondo, benissimo, argomento della puntata, caro Prost è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si svolge domani in tutto il mondo, domani mercoledì, oggi ci state ascoltando in replica. In occasione di questa giornata, alla libreria Tutte Storie, che si occupa insomma da sempre di bambini, soprattutto del rapporto tra i libri, tra i bambini e i libri, si svolge un incontro alle 17.30 nel quale si parlerà di un bellissimo progetto, di un progetto che vede protagonisti i bambini ricoverati in alcuni ospedali cagliaritani e i presidi del libro, un gruppo di persone che si danno da fare per diffondere l'amore per la lettura, che vanno a leggere libri ai bambini.
E mi sembra una cosa veramente, veramente interessante.
Allora, per farci raccontare questa esperienza molto bella, abbiamo telefonato poco prima di andare in onda in diretta a uno dei curatori di questo progetto, che è Andrea Serra. Allora, ascoltiamo l'intervista con Andrea ed entriamo subito nel vivo anche di questa puntata. Abbiamo in linea uno dei curatori di questa iniziativa, che ci avrebbe dovuto raggiungere ma è stato bloccato anche lui dal maltempo, Andrea Serra, che saluto. Ciao Andrea.
Ciao Sergio.
Allora, stavamo anticipando ai nostri ascoltatori che domani, mercoledì, è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e che in questa occasione si parlerà in un incontro in programma domani sera, credo, alla libreria Tutte Storie, di questo progetto molto bello che voi state seguendo da un po' di tempo, Lettori Impazienti.
Esatto, allora domani faremo un laboratorio, chiamiamolo così, comunque di fatto saranno delle letture rivolte a dei bambini. La cosa particolare è che le letture saranno fatte da dei ragazzi diciottenni, 18-20 anni, che nel corso di questi anni hanno partecipato appunto al progetto Lettori Impazienti, che abbiamo realizzato con il liceo pedagogico e con il liceo scientifico Pitagora di Selargius.
Allora, spieghiamo subito che Lettori Impazienti c'ha una forma molto particolare nella scrittura della parola impazienti, perché c'è uno stacco tra im e pazienti, sì. Nel senso che voi andate a leggere dei libri a bambini che sono ricoverati negli ospedali cagliaritani.
Sì, andiamo all'ospedale Brozzo, nella pediatria del Brozzo. Il progetto è nato 5 anni fa, eravamo un gruppo di insegnanti elementari e abbiamo iniziato a fare questa attività. Una volta alla settimana andiamo lì a raccontare storie, a leggere libri. E poi abbiamo pensato di coinvolgere appunto dei ragazzi, perché ci sembrava molto bello dare la possibilità a dei ragazzi di tirare fuori un po' la loro voce, di recuperare anche storie che magari gli erano piaciute quando erano piccoli e metterli in contatto con un mondo, quello dell'ospedale, che magari non frequentano, di cui hanno paura. E insomma, mettere insieme degli adolescenti e dei bambini è stata una cosa bella e una cosa che funziona.
Bellissima bambini idea, piccoli. Bellissima idea. Una forma, tra l'altro, anche di volontariato particolare, nel senso che il libro diventa in questo caso veramente un punto d'unione, di contatto, le storie, il raccontare le storie diventa un punto di contatto anche tra due generazioni, perché i ragazzi che vanno a leggere sono ragazzi più grandi, i ragazzini invece, i bambini che ascoltano, sono più piccoli, ed è molto bello che voi vi siate fatti, diciamo, ambasciatori di questo progetto. Mi dicevi, è nato 5 anni fa, so che siete stati in passato anche al microcitemico, perché facendo
il microcitemico, io lavoro al microcitemico, sono un insegnante elementare, lavoro nella scuola in ospedale del microcitemico, quindi sì. La storia e le storie, i libri è uno strumento di lavoro, di relazione con i bambini, quindi sì. Avendo conosciuto, diciamo, il mondo dell'ospedale dal punto di vista del lavoro, così è nata l'esigenza, l'idea di proporre questa attività anche
in altri ospedali.
Esatto, lì abbiamo incontrato e l'attenzione del primario dottor Pugedu, che ci ha aperto le porte.
Immagino, allora in questo progetto siete impegnati tu, Andrea Serra, quindi Paola Meloni, Valentina San Just, Cristina Collu, domani ne parlerete in questo incontro che si svolge alla libreria Tutte Storie.
Ma soprattutto, più che parlare del progetto, domani facciamo esercitare ai ragazzi grandi, ai bambini, il loro diritto a sentire le storie e a raccontare le storie. Cioè festeggeremo la giornata mondiale dei diritti in questo modo, mettendo insieme in libreria questa volta e non solo in ospedale, mettendo insieme questi due gruppi, questi due mondi, quello degli adolescenti e quello dei bambini.
Senti Andrea, tu sei una persona molto attiva sul fronte della, diciamo, della lettura, sei anche parte dei presidi del libro, sì. Sei da sempre vicino anche ai nostri amici di Cara Lettura, voglio capire cosa c'è di particolare nel rapporto tra il libro e i ragazzi? O meglio, tra i ragazzi e i libri.
Allora, i bambini, i ragazzi nei libri trovano pezzettini di loro stessi, trovano le parole per dire cose che vivono e che magari non saprebbero dire, trovano delle forme che non conoscevano, delle cose che non conoscevano, luoghi, personaggi. E quindi è semplicemente un modo in cui il ragazzo rilegge un pochino anche la propria storia. E poi in particolare rispetto ai bambini nell'ospedale c'è anche la possibilità di far emergere alcune cose delle loro paure,
del loro stato psicologico, diciamo.
Esatto, e quindi attraverso i libri, che in questo periodo libri per bambini ce n'è veramente tanti, noi li selezioniamo prima di proporli, ovviamente,
certo.
Però c'è la possibilità di far emergere appunto le emozioni, i sentimenti con i quali i bambini si confrontano e hanno la possibilità quindi di tirarli fuori, ecco,
sì, di esorcizzare un po' di paure, magari, no? Esatto. di timori legati anche alla situazione, sì, in cui si trovano in ospedale. Senti, dal tuo punto di vista, quindi di esperto di questo rapporto, oltretutto tu sei anche un maestro elementare, quindi questi problemi li conosci molto bene, qual è il modo migliore per avvicinare un bambino alla lettura? È una di quelle cose che tutti i genitori si prefiggono, però di fronte alla quale spesso falliscono.
Una cosa sicuramente importante è il fatto che regalare dei libri ai bambini e poi tu adulto non hai nessun rapporto con i libri, certamente questa è una cosa che non funziona.
È come dire al figlio di andare a messa e non andarci tu, diciamo, un po' una
cosa. Esatto, gli accompagni e stai fuori, e poi quando è finito esci. E allora chiaramente se i libri in casa ci sono, i genitori li leggono, hanno questa passione, certamente è un modo per trasmetterla. Un'altra cosa importante è quella di selezionare i libri, sceglierli. Poi i bambini scelgono quelli che vogliono, però certo, a monte io faccio una piccola selezione. Il mondo dell'editoria per bambini in questo periodo è enorme, è vastissimo. Selezionare delle cose è importante. Ecco. E poi raccontarle le storie, non solo partire anche dal racconto di storie, dal raccontarsi insieme delle cose e poi dire ma guarda che nei libri ci sono,
generare
una
curiosità, fare una specie di trailer, diciamo, del libro per accendere una scintilla di curiosità e poi, diciamo, nella fase successiva passare alla lettura del libro, ovviamente condivisa anche quella, soprattutto nell'età, diciamo, più dell'infanzia, dei bambini più piccoli, no? Quindi forse sì, la lettura del libro a voce alta, per esempio.
Esatto, quello infatti è una cosa importantissima e molto bella che facciamo con i ragazzi più grandi, quello di insegnargli un paio di, come dire, in pochi anche incontri, il fatto di come è bello leggere un libro a voce alta. E questo funziona per l'attività che poi faranno in ospedale, ma è un modo per imparare anche a leggere un libro. Ci si mette certamente un'attenzione diversa. E poi a volte li si acchiappa i bambini con raccontandogli la storia e poi dicendogli ma lo sai che la storia si trova lì dentro e allora, però magari è scritta anche meglio, te la leggo, e allora lì parte storie a volte anche divertenti, perché ce ne sono veramente tante, però i modi si trovano, devi sapere un po' chi hai davanti e sulla base di quello ti muovi.
Certo, Andrea, io ti ringrazio per questa tua testimonianza e vorrei concludere questa nostra chiacchierata dando qualche indicazione anche pratica, oltre alle persone che vogliono magari seguire l'incontro di domani alla libreria Tutte Storie tra le 17.30 e le 18.30. Domani parliamo di mercoledì 20, quindi oggi per chi ci ascolta in replica. E c'è invece un sito di riferimento per collaborare con la vostra associazione, se c'è qualche aspirante lettore che si vuol mettere in contatto con voi?
Guarda, in questo momento, cioè, sarebbe bello, però in questo momento noi siamo dentro una scuola e dentro un ospedale e per adesso non ce la sentiamo di
prendere altre persone.
Esatto, perché stiamo seguendo 20 ragazzi e non sono pochi, per cui per adesso siamo così. L'idea è quella chiaramente di poter portare questa esperienza anche in qualche altra scuola e in qualche altra pediatria, però per adesso
e chi
non
volesse mettersi in contatto con la vostra associazione come fa?
L'associazione è l'associazione dei presidi del libro e si trovano tutte le indicazioni su internet, c'è il sito dei presidi e lì ci si può contattare.
Perfetto, io ti ringrazio le altre
grazie
persone che collaborano con te per il lavoro che state facendo e ci sentiamo presto.
In grazie bocca al lupo. A voi.
Radio X Live.
Sono le 19:20 minuti extra live del martedì. Oggi si parla di un sacco di argomenti molto interessanti. Abbiamo ospitato Gianluca Medas, del quale poi ascolteremo il trainer alla fine trasmissione. Abbiamo parlato di libri, di letteratura che si porta nell'ospedale pediatrico del Brozzo, ma non solo. Domani è la giornata internazionale dei diritti del bambino e adesso parliamo del libro per me. Guarda Sergio, te lo devo dire che io questo libro bisogna che me lo legga, lo stavo aspettando. Non c'era, è stato pubblicato e qui abbiamo il suo autore.
Sei innamorato del
sì,
titolo?
No, perché questo me la pensa mia moglie oggi pomeriggio, mi ha detto guarda questo è il libro che ti devi comprare, ti devi leggere perché è il libro che fa per te, a seguito di tutta una serie di discussioni che ci sono state
a
in
monte,
famiglia e dintorni, diciamo. E abbiamo qui il suo autore Giuseppe Corongiu. Ciao Giuseppe, benvenuto.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora, è il libro che fa per me e per tutti quelli che non sanno moltissimo, diciamo, di lingua sarda. sì, va bene? Sì. È un libro che, diciamo, nasce con quale intento?
Ma come dice il titolo, Il sardo è una lingua normale, nasce con l'intento un po' di informare, un po' di rivoluzionare l'idea comune del sardo, ma soprattutto quella di ribaltare tutta una serie di
luoghi comuni,
stereotipi, diciamo il famoso senso comune per cui andiamo al bar, parliamo di calcio, magari no, subito dopo, prima siamo tutti allenatori, subito dopo diventiamo tutti linguisti e diciamo le nostre opinioni sul sardo, per i sardi questo è normale.
Allora, diciamo subito che Giuseppe Corongiu si occupa di lingua sarda da tanto tempo, è anche il direttore del servizio lingua sarda dell'assessorato alla cultura della regione Sardegna, quindi è una persona che ha anche un ruolo istituzionale,
sì,
nella, diciamo, difesa, salvaguardia, sì, rilancio, promozione, come vogliamo dire,
nella disperata sopravvivenza.
Addirittura siamo a questi livelli. Beh, insomma, devo dire che da qualche anno a questa parte c'è un grande, il dibattito attorno alla lingua sarda è rifiorito e l'intervento che hai fatto tu con questo libro, diciamo un intervento quasi a gamba tesa,
sì,
inaspettato da parte di una figura istituzionale, sì, come la tua, ha generato grande
diciamo interesse. Io dopo 7 anni di direzione del servizio mi avvio tra qualche mese a concludere, quindi volevo concludere
in bellezza.
Diciamo in bellezza, come hai detto tu, mi piace questa definizione a gamba tesa,
una con bella scannedarura,
sì,
dice.
Scannedarura è un libro che magari in tanti non si aspettavano, anche un libro che sta suscitando particolari polemiche, un particolare dibattito, perché non è il solito libro sulla lingua sarda.
Allora, posso permettermi di sintetizzare, certo, la filosofia di Giuseppe Corongiu? Dice: noi dobbiamo iniziare a usare il sardo come useremo lo spagnolo, come useremo l'inglese, come useremo una qualunque altra lingua moderna.
E qui sta il problema.
Dobbiamo staccare il sardo, l'uso del sardo, da quel contesto un po' folclorico, un po' etno,
un po' dialettale.
Gli dobbiamo togliere, come si dice, i gambali, il costume sardo, le launeddas, e farlo vivere come una lingua contemporanea.
Esatto.
Ok.
Infatti il sottotitolo del libro è quello di un manuale per chi sa poco di linguistica, o per chi vuole cambiare idea, o per chi proprio non ne sa nulla e vuole avventurarsi in questo mondo. Ed è un po' anche diario di bordo, diciamo, delle esperienze di questi anni, certo, sia attivistiche che istituzionali. È anche un po', diciamo, un atto d'accusa verso quelli che sono poi i produttori, i creatori o i diffusori di questi famosi luoghi comuni.
Sì, allora, sì, quali sono? Cominciamo a sgomberare, sì, un po' di luoghi comuni dal campo. I primi che ti vengono in testa.
Facciamone a pezzi un paio subito, così dai.
Primo,
Beh, ad esempio, un luogo comune che ha avuto molto successo negli ultimi decenni e che anche messo in crisi il sardo nelle famiglie, diciamo, del ceto medio, anche urbano, ma che comincia ad avanzare anche nei paesi, è che il sardo disturberebbe l'apprendimento di altre lingue nei bambini. Questa convinzione è stata molto presente nelle famiglie sarde a partire soprattutto dagli anni 50 e ha portato gradatamente all'abbandono del sardo per passare all'italiano o spesso all'italiano regionale.
Voglio dire, è iniziato con uno stereotipo facile da smontare, sì, perché varrebbe anche per, guarda, qualunque altra lingua, anche se uno studia il russo viene distratto dall'imparare altre lingue.
Però non è vero,
perché
non è vero, perché noi per esempio siamo in collaborazione con la professoressa Sorace dell'Università di Edimburgo, che ha un centro di ricerca proprio su queste cose, che ha dimostrato che invece il bambino che già maneggia due lingue,
più è stimolato e meglio è.
Quindi, cioè, invece è proprio il contrario: se un bambino in casa parla sardo e italiano ha più facilità ad apprendere l'inglese.
Il problema
per
è che casomai è come insegnarlo sia l'italiano che il sardo a scuola.
Ma guarda, anche quello è molto semplice, basta insegnarlo come tutte le lingue, come una lingua normale, come
con un bel libro di grammatica, un dizionario.
No, guarda, con l'immersione linguistica,
esatto,
con che è quella che in Italia è conosciuta come il metodo CLIL, cioè più il bambino o i bambini sentono
conversation,
il sardo, più
dicono,
esatto,
gli anglosassoni.
Noi per esempio nei nostri progetti che finanziamo dall'ufficio sconsigliamo di fare grammatica sarda o di parlare di sardo, consigliamo di fare materie veicolari in sardo, anzi meno c'entra con la Sardegna meglio è, perché così e lo leghiamo a concetti più moderni, più contemporanei, e abbiamo più possibilità di successo.
L'aspetto interessante di questo libro è che è basato, cioè, su una, diciamo, cospicua base sperimentale, nel, sì, senso che tu dal tuo punto di vista, sì, dal luogo dove lavori, sì, hai potuto sperimentare vari modi di promuovere l'uso della lingua sarda e anche testare quelli che funzionano, sì, quelli che funzionano meno, quelli che sono efficaci, e quindi queste cose che dici,
questo,
hai potuto,
sì,
diciamo, supportarle con un po' di esperimenti.
È un libro, diciamo, teorico, storico in un certo senso, perché riepiloga anche le vicende degli ultimi decenni. Ma
c'è un caso di scuola che ci vuoi raccontare, di per esempio, di come è stato, diciamo, avvicinato, per esempio, dei ragazzi, dei giovani alla lingua sarda in maniera efficace, secondo te?
Ma per esempio ha avuto molto successo, faccio l'esempio più recente: da poco abbiamo organizzato questo corso Cubas, come regione, nelle nostre sedi di Cagliari e Sassari. Un corso, come si direbbe a livello europeo, in una lingua normale, A1, cioè per principianti, secondo, sì, il quadro comune di riferimento. Avevamo 80 posti a disposizione, si sono presentati in 300, abbiamo dovuto mandar via la gente e dire: guardate, non possiamo fare tutto quest'anno, forse l'anno prossimo riusciamo a soddisfare anche le vostre esigenze. In questi anni, devo dire, ogni iniziativa che è stata fatta ha avuto sempre successo, e anche questo è un luogo comune da sfatare, nel senso che in molti ambienti opinionistici o di elite della Sardegna si pensi, guarda, al sardo ancora un po' con la puzza sotto il naso, pensando che non interessi, che non serva. Invece c'è un grande affetto popolare, come anche avete visto voi con le trasmissioni di Radio X, sì, se le trasmissioni sono fatte bene la gente le segue, c'entra poco la lingua in quello.
No, certo, e tra l'altro è soprattutto nel diciamo target giovanile è molto, molto vincente questo aspetto di imparare una cosa che gli altri non sanno fare, cioè di imparare, diventare bravi a fare una cosa che è tua perché appartiene alla tua storia, ma è una cosa che non tutti riescono a fare, è un'abilità.
Esatto.
Questo imparare un'abilità, e noi l'abbiamo fatto proprio nei primi anni facendo dei concorsi dove usavamo il sardo per fare rap, per insegnare i ragazzini a fare freestyle rap in sardo, e c'era questa componente forte del riscoprire una cosa che ti distingue dagli altri, ma nel quale puoi diventare bravo, come su uno skateboard o su,
certo,
una tavola da surf.
Giuseppe, volevo chiederti, però, diciamo, dei problemi, il dibattito in questi,
sì,
ma cioè che poi è sempre quello il problema,
sì,
no? Quale sardo dobbiamo usare?
Sì.
Cioè, i problemi sono sempre quelli,
sì,
perché poi noi
come lo dobbiamo scrivere,
come,
cioè,
lo dobbiamo
tema
scrivere
della,
come lo dobbiamo aggiornare.
Questo è quello che io nel libro ho definito, facendo la famosa immagine che è piaciuta a tanti, del criceto nella ruota che continua a girare, perché sembra di essere sempre fermi da 40 anni su questi problemi e non si riesce ad andare avanti. La mia tesi, quella che ho espresso nel libro, è che ci sono dei responsabili di questa situazione. I responsabili sono appunto i diffusori, i creatori
di
questi
teorie,
luoghi comuni, in particolare, e questo ha suscitato molte polemiche, tutta la cultura accademica che si è costruita intorno alla lingua sarda. Attenzione, una cultura accademica che è venuta poi in realtà da fuori, perché tutti questi luoghi comuni nascono da osservazioni di scrittori, di viaggiatori, di osservatori, di colonizzatori, che hanno detto delle cose sul sardo, la nostra classe dirigente le ha introiettate e poi le ha diffuse via via, rendendole appetibili per la massa. Una di queste, per esempio, è la famosa incomprensibilità del sardo, che il sardo non si capisce, che i sardi non si capiscono
tra di loro,
che deriva da una fonte medievale, il Fazio degli Uberti del Medioevo, che era un pisano, Fazio degli Uberti, che scrive una poesia dicendo queste cose dei sardi, poi alla fine della poesia ammette di non essere stato mai in Sardegna, quindi non si capisce come l'abbia scritto, ma ce ne sono tante.
Esatto.
La colpa, secondo me, di una certa classe accademica e culturale sarda è quella di aver preso questi stereotipi, queste cose, di aver fatto sempre il copia e incolla senza verificare mai. Come anche la
è un po' un vizio degli accademici questo, no? Di mettere tutto diciamo dentro delle piccole vetrine.
L'hai detto tu, io ne prendo atto e nel libro l'ho rilanciato. Come anche la famosa distinzione logudorese campidanese, che di cui si è sempre parlato, è sempre stata una diceria popolare, è entrata nelle classificazioni accademiche. Poi negli anni Ottanta è venuto invece a studiare il sardo, i dialetti che compongono la famiglia del sardo, Michel Contini, o Michele Contini, che è un cagliaritano che è diventato un grande accademico a Grenoble, e scopre che invece la famosa distinzione logudorese-campidanese non basta a coprire tutta la dialettologia sarda, perché c'è il problema dell'ogliastrino, c'è il problema del sulcitano, c'è il problema del baroniese, del problema del norese. È come tutti i grandi eretici che poi scoprono che il sole non è che proprio gira intorno alla terra, ma il contrario, non viene addirittura tradotto, e quindi nelle università italiane questo libro non gira. E si continua a dire questa vicenda del logudorese campidanese, insomma, mettendo in dubbio anche l'unità poi della lingua sarda.
La ricchezza delle sfumature invece è un pregio, è un vantaggio, una risorsa, insomma, che andrebbe.
Certo, infatti questo avviene in tutte le lingue.
Così come i sapori, voglio dire, anche i dolci o il pane lo facciamo in mille modi diversi.
Questo avviene in tutte le lingue, per esempio l'inglese, che è una lingua che più o meno tutti conosciamo. Anche l'inglese ha le sue varianti, ha le sue inflessioni, però quando uno va a fare un corso d'inglese, non è che si chiede che inglese mi insegneranno,
quello canadese, australiano, esatto, scozzese o londinese.
Invece chiediamoci perché quando andiamo a fare un corso di sardo la prima domanda è: ma che sardo sarà? Logudorese, campidanese, cagliaritano? Ecco, questo è il classico pregiudizio, stereotipo, che deriva dal fatto che noi non pensiamo al sardo come una lingua normale, ma una lingua strana, esotica,
una lingua sotto vetro,
grezza, una lingua divina. Visa, sì, così come ci è stata raccontata, così come ci è stata insegnata. In pratica lo pensiamo come un dialetto, anzi come dialetti, perché il dialetto è sempre plurale.
È come se ci fosse stata a un certo punto una scissione tra questa lingua, almeno questo è quello che hanno percepito questi grandi teorici, tra questa lingua e la vita che c'è intorno, la vita delle persone. E nel momento in cui non sono più riusciti a vedere questa lingua come la lingua usata dalle persone, l'hanno messa sotto formalina. E invece tu stai dicendo, guarda, che questa lingua può continuare, certo, continua a vivere.
Ma sai, non è che è stato un complotto, non è che sono.
No, certo.
Non è che è stato un processo lunghissimo, certo, che è durato dei secoli, se vogliamo. Per esempio, Dante, nel De Vulgari Eloquentia, dice che i sardi non sanno parlare, imitano il latino imitandolo come delle scimmie. Da questa affermazione è derivata tutta un filone di studi per cui il sardo è la lingua neolatina, quella più arcaica, più vicina al latino. In Europa negli ultimi 10 anni sono usciti almeno 6 saggi di studiosi europei che dimostrano esattamente il contrario, o meglio, che dimostrano che il sardo è vicino al latino esattamente come altre lingue. Dipende dal punto di vista. Allora, quello che io volevo comunicare insieme ad altre cose in questo libro è proprio questo. Se noi riteniamo che insieme alla conoscenza dell'italiano e delle altre lingue di cui abbiamo assolutamente bisogno, vogliamo tenerci anche la nostra lingua, dobbiamo cominciare a vederla invece come una lingua normale, che non ha tutti questi problemi, tutte queste caratterizzazioni, tutte queste ghettizzazioni anche.
Ma
perché
per fare il salto, diciamo, di qualità, sì, il salto definitivo, bisogna che si faccia un progetto serio nella scuola, però, se no non se ne esce, secondo me, o no?
Infatti noi ci stiamo provando. Dobbiamo dire anche che la politica è stata sensibile negli ultimi anni, però è anche vero che si tratta di un lavoro un po' in salita, un po' controvento, e anche con molti che ti tirano la giacchetta, perché la maggior parte dei quelli che io chiamo i decisori, cioè diciamo delle piccole elite che poi governano la cultura in Sardegna, ragionano secondo quel senso
comune,
vecchi
schemi,
per cui non si può fare il sardo perché non si sa come si deve scrivere, ma a Cagliari cosa facciamo? Non possiamo, dobbiamo fare il cagliaritano oppure il campidanese oppure il nuorese, ma come facciamo? È una lingua grezza, ma disturba l'apprendimento dei bambini.
E risaltano fuori i criceti, risaltano fuori i criceti sulla giostra. Allora io farei una piccola pausa musicale, perché parlando e appassionandoci al discorso abbiamo fatto più di un quarto d'ora di parlato senza musica. Riprendiamo fiato e poi ultima tornata sulla lingua sarda con Giuseppe Corongio.
Sent for me too. We were made to love. We were made to love. Oh.
never seen anything. You're much more than human being. Extraordinary machine. Oh, I never loved, never loved someone like this. All I know.
Trentasette all'orologio di Radio X, martedì 19 novembre, siamo in diretta extra live come ogni sera. Stiamo parlando di lingua sarda con Giuseppe Corongio, autore del libro Il Sardo, una lingua normale. Leggevo il sottotitolo che dice già tutto: manuale per chi non ne sa nulla, non conosce la linguistica e vuole saperne di più o cambiare idea. Quindi bisogna intanto essere pronti a cambiare idee. Già qua vedi il mondo accademico mi sa che non è tanto disposto a cambiare idea.
Ma magari loro non lo cambieranno idea, però noi puntiamo anche sulla gente, sulle persone comuni.
Tra l'altro anticipiamo che il libro verrà presentato qua a Cagliari il 29,
il
no?
Venerdì 29, nella sede dell'Unione Sarda alle ore 17:30.
Va benissimo, quindi chi è interessato ad approfondire può anche andare a questo incontro del 29. Noi continuiamo invece a parlarne qui in diretta,
sì,
con l'autore.
Come al solito ci siamo infilati, appunto, mi piace molto questa immagine della ruota e del criceto, siamo anche noi dentro sta ruota, insomma, perché quando si comincia a parlare di questo argomento davvero si finisce in un ginepraio. Però
smontiamo, mi piaceva quel gioco di smontare i luoghi comuni.
No, l'altro no, adesso mi veniva in mente, era una domanda che mi premeva anche prima che andasse in onda il brano musicale, perché una delle soluzioni sarebbe la famosa lingua di mezzo, no?
Sì.
Questo artificio,
sì,
fatto
la lingua comune.
Che cos'è, sì, la lingua comune? Spieghiamola.
Beh, la lingua comune, per continuare sul falsariga del gioco, è il vaso di Pandora dei pregiudizi linguistici, perché su questo argomento si scatena sempre il massimo, diciamo, del qualunquismo. Perché c'è difficoltà? Intanto si chiama Limba Sarda Comuna, ma non è una lingua, non è una neolingua sarda artificiale, è semplicemente un sistema ortografico per scrivere il sardo in maniera coerente, efficace, univoca, come una lingua normale, non come finora si è scritto, che ognuno lo scrive un po'
come sente.
E quella è una differenza importante tra lingua e dialetto, perché il sardo, perché una lingua normale, noi sappiamo che una lingua normale tutti la scrivono in un certo modo, ci sono delle regole più o meno diverse a seconda delle lingue, spesso riguarda anche il parlato, ma non in tutte le lingue, no? Cioè non c'è sempre il modello dell'italiano, i modelli sono diversi. E invece il dialetto, diciamo, i dialetti ognuno li scrive un po' come viene, no? Quindi quella è una differenza importante per la percezione di una lingua, perché le lingue minoritarie sono sempre un po' così. È una cosa artificiale, come dicono i grandi accusatori, anche gli accademici, che è una lingua di plastica, un OGM.
È un Frankenstein.
Mi verrebbe di dire, sì, è vero, Sì, è vero, è una lingua artificiale, perché è scritta, le lingue scritte sono tutte artificiali. Non è che le troviamo sugli alberi, per terra, come si va.
È una convenzione la scrittura.
La scrittura è una convenzione, quindi io quando vedo grandi accademici, rettori di università, politici, antropologi, accusare la lingua comune di essere artificiale, dico, bah, ma saranno veramente persone di grande cultura o stanno facendo politica in qualche modo per confondere le acque alle persone? È una ortografia che ha avuto un lungo processo di stabilizzazione e ancora va sperimentata e sistemata un po' bene, perché c'è ancora qualche problemino, però nel complesso noi l'abbiamo sperimentata e funziona. Ed è una cosa fondamentale per l'insegnamento a scuola, per scrivere i giornali, per scrivere i libri, perché voi immaginate, lo dico anche a quelli che ci ascoltano, se noi dovessimo andare nelle scuole, come in parte già facciamo, col sardo, e dobbiamo fare una scrittura a Cagliari, una a Quarto già diverso, una a San Luri diverso, a Nuoro diverso, è una follia. Certo. Non so se conoscete quel racconto di Borges, quello delle carte geografiche, dove l'autore si mette in testa di fare una cartina geografica del mondo in scala 1 a 1, cioè diciamo comincia il lavoro e poi a un certo punto impazzisce. Ecco, allora noi dobbiamo, si tratta adesso fuori un po' dallo scherzo, dobbiamo, noi sardi dobbiamo decidere se questa lingua ci serve, se ha una funzione. Io penso di sì, però sono aperto a tutte le possibilità. Dobbiamo considerarla appunto come una lingua normale, quindi scriverla tutti nello stesso modo, non avere un'idea di lingua strana, non pensare che sia grezza, utilizzarla in tutti i contesti. Altrimenti, se si decide che invece sono dei dialetti senza particolare pregio, che non vale la pena di mandare avanti, insomma non vale la pena né di spendere soldi né di investire risorse pubbliche né di fare discussioni, i dialetti da che mondo è mondo vanno avanti,
vanno avanti, devono da
morire,
soli.
Se devono morire muoiono, altrimenti una lingua funziona in un altro modo.
Giuseppe, io vedo come segnale incoraggiante, l'ho detto già prima, il fatto che molti giovani per esempio si stiano avvicinando al sardo, anche giovani che vivono in famiglia dove ormai l'uso del sardo si è perduto da tanto tempo. E proprio me ne vengono in mente molti di ragazzi anche di Cagliari che stanno riscoprendo l'interesse per questa lingua. Nel tuo caso com'è nato l'interesse per il sardo e questa passione che poi ha guidato anche le tue scelte di lavoro, di vita?
Guarda, mi chiedi di ricordare la preistoria, adesso mi coglie.
Dai, che sei.
No, diciamo che
poco più che un ragazzo.
Diciamo che è stato prestissimo, perché io vengo da una famiglia dove comunque il sardo veniva parlato a Lacconi, diciamo, sono di Lacconi. Anche se sono a Cagliari ormai da tantissimo tempo e mi considero quasi
cagliarite. Sei nato a Cagliari e studiato, sei nato a Lacconi e studiato a Cagliari?
No, ho studiato a Lacconi e a Isiri, a Cagliari sono venuto per fare l'università. Un classico. E quindi insomma da sempre ho avuto questo
ma da ragazzo parlavi con i tuoi amici, parlavi in sardo?
Avevo degli amici con cui parlavo in sardo e degli amici con cui parlavo in italiano, perché erano gli anni in cui cominciava un po' a entrare in crisi il sistema.
Ecco, questo però e in ricordo, città è successo molto prima, perché io, sì, cioè mio padre, sì, è una famiglia medio borghese, sì, cagliaritana, in casa parlavano, sì, tutti in sardo.
Sì, sì, sì.
Io no, vabbè, perché sì, poi sì, mia mamma non è sarda, però
cioè, quando sei nato tu sentivi parlare in sardo i tuoi genitori?
Io sentivo i miei genitori, no, perché mia mamma non è sarda, ma io sentivo parlare i miei nonni, mentre già mio padre, che era del 38, cominciava.
Guarda,
no?
Cagliari fa sempre da apripista. E infatti ha cominciato a italianizzarsi Cagliari e poi ha seguito la Sardegna. Speriamo che quello che ha detto Sergio prima, cioè che a Cagliari di nuovo i giovani si stanno rinteressando al sardo, sia l'inizio di una nuova tendenza che ci porta invece a una riscoperta di questa lingua. Io ci credo molto.
E
in
parte questo, anche legato alla riscoperta di questo sentimento identitario, indipendentista, che c'è molto tra i ragazzi, tra le generazioni dei ventenni, quelli che sono appena usciti dai licei. E la lingua è legata a questo, è sicuramente anche una bandiera molto forte di identità, però è positivo.
Guarda, una lingua regionale come la nostra serve tanto, soprattutto se è inserita in un contesto plurilingue, cioè nel quale l'italiano, l'inglese o le altre lingue di grande comunicazione si conoscono, perché intanto ti dà un legame con il territorio e ti dà ragioni ulteriori per vivere qui e per decidere la tua vita qui, per non scappare, per no, perché sarebbe molto forte la tentazione di scappare nei giovani. E secondo, dà anche contenuti alla tua voglia di comunicare con l'esterno, perché è inutile conoscere l'inglese se tu non hai niente di da comunicare che sia originale. Di cosa parli con queste persone? Allora, ci servono tutte queste lingue, ma ci serve soprattutto il sardo, perché il sardo siamo noi. Non è un caso, infatti, che spesso molti riscoprono il sardo anche all'estero.
Sì,
anche all'estero.
E anche la Sardegna in generale.
E io, diciamo, posso dire come testimonianza di operatore in questi anni che abbiamo molta più facilità a far passare le questioni della lingua, compresa quella dell'ortografia comune, con i giovani che conoscono l'inglese e le lingue straniere, piuttosto che con i monolingue italiani più anzianotti, per varie ragioni, poi se c'è tempo lo diciamo.
Ne ho sicuramente consapevolezza. Allora, siamo arrivati praticamente in fondo al programma, mandiamo un pezzo, poi abbiamo un ospite per chiudere la nostra scaletta di oggi. Io inviterei Giuseppe Corongio a tornare a trovarci adesso dopo la presentazione del libro, perché questo discorso ci piacerebbe approfondirlo ancora.
Va bene, grazie a voi e un saluto a tutti gli spettatori. No, i radioascoltatori.
Allora, potevi dircelo anche in sardo, vabbè, dai, diccelo in sardo, dai.
Un saluto a tutti, a chi ne sta ascoltando San Radio, e regolaisindi di andare in libreria a pigare il suo libro, così se editore puro è contento. Adios.
Con Dages.
Adios.
Con Dages. Diciamo l'editore.
Con Dages. Andiamo avanti. In questione è Rafael Sadiq, da sempre uno dei nostri preferiti qua a Radio X, grande musicista, compositore, polistrumentista, bassista. Io sono felice di accogliere qua negli studi un altro bassista dall'altra parte del vetro, Gianmarco Diana, JD Tichi.
Buonasera a tutti agli ascoltatori di Radio X. Ciao Sergio, ciao Andrea.
Ciao, benvenuto a Radio X.
Grazie.
Allora, vi sarete abituati a sentire la voce di Gianmarco in questi giorni in un promo che annuncia l'imminente partenza di un programma. Presentalo tu, Gianmarco.
Oh yes, allora da domani sera o da stasera, a seconda che ci stiano ascoltando in replica su Extra Live, il giovedì, quindi insomma da mercoledì 20 alle ore 22, cominciamo questa avventura di cinematica, suoni da e per il cinema. Niente, che dire in due parole, un contenitore, avremo delle pillole settimanali della durata di circa 50-60 minuti, in cui partendo diciamo dallo zoccolo duro delle colonne sonore, della musica da colonna sonora, in particolare quella vintage, ma non solo, cercheremo di, come dire, fare un piccolo viaggio musicale in cui, oltre alla musica che ascolteremo, cercheremo di analizzare, raccontare un po' anche quella che era un'altra Italia, visto che soprattutto d'Italia parleremo, ma anche non soltanto d'Italia, ma soprattutto d'Italia, e quindi qual era il tipo di modo di lavorare di questi musicisti. Avremo grandissimi nomi coinvolti ovviamente nella trasmissione, e scopriremo anche di altri nomi invece che magari sono diventati famosi per alcune cose cose, invece scopriremo quali erano le loro abilità come scrittori, compositori di musica da film.
Allora, cosa ti incuriosisce, Andrea?
Vedo che sei... No, stavo la prima domanda, ma forse la più banale, com'è che ti piace particolarmente la musica da film? Tutti sappiamo che è un settore molto particolare, sì, del mondo della musica, no?
Sì, è vero, ma diciamo che la passione è nata un bel po' di anni fa, erano circa il 98-99, diciamo, in cui, guarda, la cosa è nata in questo modo, dalla visione di alcuni film, essendo appassionato soprattutto di cinema di genere, cosiddetto, quelli che spesso vengono definiti B-movies, film di serie B, spesso non a torto, voglio dire, visto che erano prodotti con pochi soldi e ne guadagnavano tantissimi, tra l'altro, cosa particolare da non dimenticare.
Però erano film perfetti per capire qual era l'estetica del momento, il modo, il trattamento di quel periodo, sono fantastici. Non a caso grandi registi come Tarantino hanno un'adorazione, per esempio, per questo tipo di produzione.
Diciamo che
continua
a sguazzarci abbondantemente.
Sì, sì, ma infatti.
No? Beh, guarda
un caso. Un titolo che ti, il primo che ti viene in mente.
Ma il primo che mi viene in mente è un capolavoro di Umberto Lenzi, ad esempio Milano odia, la polizia non può sparare, con un gigantesco Thomas Millian, Henry Silva, ma dai, no, non è possibile, sì, non l'abbia mai visto, davvero, no, vabbè. Rimedieremo Sergio, ti porterò un po' di farò roba, il pusher di
roba,
film.
Roba da corallo, poi, da corallo, da cine corallo,
sì,
degli anni 70.
Assolutamente.
Poi diciamo, per un osservatore distratto come posso essere io, si confondono i nomi, no?
Sì.
Perché c'erano tutto uno dava l'inizio a una,
sì,
a una serie,
sì,
un filone,
sì,
che
sì,
aveva,
sì,
sempre più o meno lo stesso titolo.
Assolutamente.
Dietro, infatti, questi film spesso c'erano dei grandissimi compositori di colonne sonore, grandissimi mestieranti, anche gente che sapeva veramente fare le cose anche in tempi molto veloci, con un grandissimo mestiere, e che hanno prodotto del materiale musicale che tra l'altro è molto molto forte, molto compatto, molto
assolutamente, infatti,
riconoscibile, no?
Molti di questi compositori tra l'altro si autodefiniscono artigiani della musica, e hanno il riferimento proprio a quello che dicevi tu, cioè ai brevi tempi che avevano a disposizione per poter non solo scrivere ma registrare e incidere e sincronizzare la musica, il che spesso avveniva con la proiezione in sala di ripresa del film, e i musicisti che sonorizzavano in tempo reale, una cosa meravigliosa, mi viene la pelle d'oca solo a pensarci.
Beh, molto simile, se ci pensi, a quello che si faceva ai tempi del muto, col pianista che suonava il ragtime
assolutamente
sotto lo schermo.
Esatto, è un po' l'affiliazione di quel modo di fare le colonne sonore
perché,
nei film muti,
perché
esatto.
Quello della scrittura per il cinema è un settore davvero molto particolare,
molto,
molto specialistico,
sì,
no?
Esatto.
Anche se parlavamo prima di pregiudizi, anche qui c'è un pregiudizio, no? La musica per il cinema la facevano i musicisti di serie B, poi adesso, grazie a grandissime figure come quelle di Rota, di Morricone, che addirittura va in giro con orchestre sinfoniche,
esatto,
a portare la sua musica meravigliosa, diciamo, questo pregiudizio un po' è saltato.
Sì, è vero, è vero. Per quanto, quando questo pregiudizio si è formato, stando ad esempio all'Italia, i primi anni 60 e fino alla metà degli anni 70, i primi anni 80, in realtà questi musicisti, che il più delle volte appartenevano all'area della RCA italiana, nel senso che molto spesso i compositori che componevano per il film erano anche gli stessi che, per capirci, arrangiavano Andava a 100 all'ora di Gianni Morandi, i musicisti che incidevano in studio erano gli stessi, l'orchestra della RCA molto spesso forniva i turnisti per le sessioni di Rota, Morricone, Michalizzi e compagnia cantante, quindi questo in realtà in qualche modo per qualcuno avrebbe fondato questo pregiudizio per cui, sai, ma sì, sono musicisti così di serie B, si tratta di piccoli arrangiamenti per il pop o di musichette per i film, e vaglielo a dire appunto a Ennio Morricone senza andare lontano, o ieri addirittura a Santiago del Cile, all'Olimpico, allo Stadio Olimpico di Santiago del Cile, Morricone ha fatto un concerto per 70.000 spettatori esclusivamente di musica da film.
Ecco, noi non ne faremo 70 ogni settimana ma qualche migliaio sicuramente lo faremo, con Cinematica che parte domani sera alle ore 22, ogni mercoledì, replica il giovedì alle ore 15, come insomma da sempre a Radio X replichiamo i programmi notturni nel pomeriggio del giorno dopo, e poi il replicone maratona musicale della domenica sera, che inizia alle 5 e va avanti fino alle 10 di notte, con tutti i musicali di Radio X, e Cinematica sarà credo in programmazione alle 18, se non sbaglio,
alle 20,
perfetto,
alle
20.
E bisogna ricordare ai nostri ascoltatori che tutta la nostra attività, l'attività di Radio X e di tutti i collaboratori di Radio X, la potete ovviamente seguire sui social network, in modo particolare su Facebook. A questo proposito, da ormai alcune settimane stanno circolando dei post che riguardano Cinematica, che sono molto molto belli, sì, graficamente.
Infatti, infatti con i manifesti dei vecchi film, con le locandine dei vecchi film, bravo il nostro Gianmarco, è bravo anche nel web marketing, oltre che come musicista. Sì. Ricordiamo che lui è il bassista di Siki Tiki, tra l'altro forse non l'abbiamo ancora detto.
Nessuno è perfetto, Sergio.
Nessuno è perfetto, fanno tutti degli errori nella vita. Allora, noi abbiamo fatto con orgoglio l'errore di portare Gianmarco a Radio X e di farlo lavorare con noi. Tra l'altro, sai che appena si è diffusa la voce di questo programma dedicato alle colonne sonore, si è fatto avanti un festival, che è il festival Creusa de Ma, organizzato dall'amico Gianfranco Cabiddu a Carloforte, che è dedicato proprio alla musica per film, e ha detto: io voglio sponsorizzare questo programma. Quindi hai uno sponsor, Gianmarco?
Sì, intanto abbiamo una collaborazione e un supporto indeterminato da parte di Gianfranco e di Creusa de Ma, che ringrazio ovviamente, approfitto per ringraziare. Siamo stati con i Siki Tiki a Creusa de Ma 2 anni fa, è stata un'esperienza splendida. Lascio agli ascoltatori la curiosità di andare a vedere la loro pagina su Facebook o il loro sito per vedere lo storico del festival e quali musicisti splendidi sono passati, e speriamo che la situazione migliori e continui a migliorare per la situazione della musica da film, ma anche del cinema in generale in Sardegna, visto che abbiamo location da paura, maestranze veramente ad alti livelli, bravi scrittori, autori, registi e musicisti, esatto, non ci manca praticamente niente. Speriamo che la Film Commission diventi una realtà sempre più e che non si sia costretti da parte degli addetti lavori, delle maestranze, a fondare seppur ottime iniziative come ad esempio Movimento. Ricordo che da poco proprio Paolo Carboni e il suo socio in Movimento hanno calpestato il tappeto rosso del Festival del Cinema di Roma, vincendo il premio con il loro documentario sui pastori sardi. Quindi queste sono belle cose e spero che siano di stimolo ulteriormente per il lavoro del cinema, di tutte le maestranze legate al cinema in Sardegna.
Tra l'altro ricordo che proprio il film di cui parli tu, questo dedicato ai pastori sardi, viene presentato domani mercoledì alla Cinema Odissea, quindi questo è un altro appuntamento che vi segnaliamo per conoscere una nuova produzione del cinema sardo. Siamo arrivati quasi al finale di questa puntata. Io ringrazio tutti gli ospiti che abbiamo avuto, Gianmarco Diana, col quale stiamo chiudendo, prima di lui Giuseppe Corongiu. Abbiamo iniziato la trasmissione parlando di libri per i bambini con Andrea Serra, e ci è venuto a trovare Gianluca Medas per parlarci di teatro. E proprio con il teatro e con questa idea, questa invenzione un po', anche questa un po' stramba, di Radio X, però di cui siamo orgogliosi, delle anteprime teatrali per la radio, vi lasciamo, nel senso che ci ascoltiamo insieme questo mini trailer di 2 minuti del nuovo spettacolo di Gianluca Medas, e poi ci troviamo con la sigla per i saluti finali, va bene? Anzi, direi che i saluti ce li facciamo dopo e mandiamo solo la sigla.
Benissimo.
D'accordo, professor Prost?
Io sono d'accordissimo. Allora, ascoltiamo questo trailer, questo invito a teatro.
Allora, andiamo.
Yes.
Radio X presenta Teatro in anteprima.
Sai perché mi prendo la briga di occuparmi di te, Winston? Perché ne vale la pena. Sì, ne vali la pena. Sai benissimo perché sei qui. Tu vuoi sapere. Tu vuoi conoscere la verità fino alla profondità del suo mistero. Ma io ti chiedo, fino a che punto sei in grado di sostenerla, questa verità? Cosa sei disposto a pagare per conoscerla? Sai bene che c'è sempre un pezzo da pagare per avere questo tipo di informazione. L'hai sempre saputo, sebbene abbia cercato di nascondere questo pensiero. Una parte della tua mente desiderava essere uniformata agli altri, disciplinata, fedele, senza pensieri, senza domande. Ma l'altra parte di te? L'altra parte di te era curiosa di capire. Troppe ombre oscure. Ti sei perfino fatto imbrogliare da me. Eppure quando ti ho messo nelle mani quel libro te lo avevo spiegato. Non a tutti è permesso di porsi interrogativi, cercare spiegazioni. Ma tu imperterrito hai voluto insistere. Credi dunque che esista una grande domanda? Un burattinaio perverso e malato che condiziona la vita delle persone? Tu sei mentalmente confuso. Soffri di una memoria difettosa. Sei incapace di capire ciò che ti sta succedendo attorno e cerchi di persuadere te stesso che ricordi fatti che non si sono mai verificati nella realtà siano verità oggettive. Tu parli di grande complotto, di grande burattinaio. Sei malato, Winston. La tua mente non riesce più a comprendere cosa è vero e cosa è frutto della fantasia. Per fortuna tutto si può rimediare. Tu non hai mai pensato di farlo da solo, semplicemente perché non hai voluto farlo. Eppure c'era da fare un piccolissimo sforzo di volontà, da svolgere con diligenza, ma non eri preparato a compierlo. Anche adesso che ti parlo sono consapevole che ti stai nascondendo dietro i soliti pensieri, immaginando che il tuo arresto faccia parte di chissà quale complotto internazionale generato per chissà quale tipo di motivazione deviata, e credi che queste congetture siano virtù della tua mente. Chi è il nemico, Winston? Chi è il tuo nemico? Hai la minima consapevolezza di chi stiamo combattendo? In questo momento, contro chi siamo in guerra? Un estratto da Ecce Homo di Gianluca Medas. Drammaturgia liberamente tratta da 1984 di George Orwell.
In scena venerdì 22 novembre, nella chiesa monumentale di Santa Chiara a Cagliari, alle ore 21. Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.